Questo tipo di conclusione si chiama finale aperto. Alcuni indizi fanno pensare che questa bambina avesse poteri paranormali o perlomeno avesse eccezionali capacità ipnotiche. La Medusa, infatti, per chi non lo sa, per i pochi... Stiamo leggendo il romanzo Quell'estate di sangue di luna di Eraldo Baldini e Alessandro Fabbri. Ad Elmo è rimasto l'unico a compiere il rito dell'offerta del sangue del gallo alla terra per placare lo spirito del grano, quando ormai tutti avevano abbandonato questo rito, oltre al fatto che tra le altre cose aveva anche legato al covone il figlio ritardato che quindi era impazzito. Fino all'anno prima, siamo nel 1969, perché l'anno prima Adelmo fu colpito dall'ictus. Da quel momento nessuno compì più quel rito, era rimasto l'ultimo a compierlo. E guarda caso, proprio quando nessuno più compì quel rito, arrivarono questi eventi strani. I bambini videro un essere senza volto che si aggira, una specie di mostro invisibile ma di cui si intuisce la presenza in giro per il paese e per i campi. Due bambini scompaiono, i cani impazziscono, un odore strano permanentemente dentro nell'aria, e tutto fa pensare che lo spirito del grano si è scatenato, perché quell'anno lì nessuno ha più compiuto il rito. L'ultimo che lo faceva era il vecchio Adelmo, fino a quando è stato colpito dall'ictus. Più o meno il tempo che l'Ancimago aveva vissuto nell'incubo di eventi oscuri, imputabili, secondo qualcuno, al mancato rispetto di un arcaico giuramento, di un patto di sangue che legava gli uomini alla terra e alle forze della natura, che madre e matrigna sapeva portare il cibo e l'abbondanza, ma anche lo scatenarsi delle forze più ostili. Niente più in quella fattoria immersa nella campagna e nelle sue regole antiche pareva lontano dal trionfo della tecnologia che si celebrava in quel momento e veniva diffuso dalla televisione in tutti i paesi. Benrico, Billo, Valerio e Gianni non sentivano distanze, non avvertivano contraddizioni, perché il mondo che conoscevano era così, fatto di moderno e di antico, di slanci e di lentezze, di paure tenaci e di elettrizzanti speranze, di vecchie certezze e di nuove sfide, di carraie polverose e di rotte siderali. E adesso che faranno? Chiese Gianni. Adesso, spiegò Valerio, quei tre dovranno indossare delle tute a prova di microbi, poi verranno portati a Houston, dove rimarranno in quarantena. In quarantena? Te lo sei già dimenticata? La peste spaziale, chiese Enrico. Vuoi che ci contagino tutti con qualche strana malattia? Ma che strana, disse Billo. Lo abbiamo letto sul giornale, no, si tratterebbe di una diarrea micidiale. E tu, Gianni, di sicuro te la prenderesti per primo. Brutto scorreggione che non sei altro. Per la prima volta da giorni riuscirono a sorridere e furono molto vicini, davvero. Siamo quasi alla fine del romanzo Quell'estate di sangue di luna, torniamo al 1999, sono passati esattamente 30 anni, Enrico è adulto e ha raccontato tutto quello che abbiamo letto fino a questo momento. Enrico lo ha raccontato, quella lontana estate, a suo figlio Andrea, che ha 11 anni, gliel'ha raccontato. E racconta anche, tra l'altro, che agli amici li ha persi di vista, li vede ogni tanto. Non sono mai riusciti a capire, neanche hanno tentato di capire, se gli eventi strani di quella lontana estate, tra cui la scomparsa dei due bambini che non furono mai ritrovati, fosse dovuta a Inzegna o a qualche altro maniaco, magari di passaggio, comunque un essere umano in carne e ossa, oppure allo spirito del grano che si vendicava del mancato rispetto dell'antico patto che legava gli uomini alla terra.
Un altro ascoltatore che è arrivato a trasmissione iniziata e che vuole sapere di chi stiamo parlando, che ci chiede informazioni, che dice che è intrigato.
Enrico Baldini. Il romanzo si intitola Quell'estate di sangue di luna, non da solo, siamo corretti, insieme ad Alessandro Fabbri, però i racconti che abbiamo visto prima sono soprattutto di Enrico Baldini, che è anche specializzato in antropologia culturale, etnografia, come sicuramente avete capito. Enrico Baldini, tra l'altro, è naturalmente tra gli specialisti di riti popolari, cultura popolare, cultura analfabeta, e ha avuto questa particolarità Baldini, che è riuscito ha scritto anche dei saggi, di cui se abbiamo tempo vediamo anche un saggio, almeno uno, un saggio, a usarlo come materia per dei romanzi che hanno come tema la cultura popolare, gli antichi riti, le antiche credenze, al confine tra scienze e magia. Infatti speriamo di riuscire a fare in tempo. Praticamente Enrico Baldi, Eraldo Baldini, ha fatto per la letteratura, si può dire, credo di non esagerare dicendolo, quello che Pupi Avati ha fatto per il cinema, usare questa materia per trarne materia di racconto.
Continuano ad arrivare messaggini, volevo leggertene uno, aspettiamo fine trasmissione.
Sentiamo.
Allora, questa ascoltatrice, credo sia un'ascoltatrice, non so perché, comunque dice: una storia davvero impressionante che coglie almeno tre delle paure che prendono gli uomini: la solitudine e l'ignoranza di alcune lontane campagne, i sacrifici e le sparizioni. E dice che le ricorda molto The Wicker Man. E poi arriva un altro messaggino di complimenti, insomma, di grazie, il solito complimenti per la trasmissione.
Bene, continuiamo. E ringrazio a mia volta. Comunque siamo alla fine del romanzo Quell'estate di sangue di Luca, torniamo al 1999, Enrico adulto ha finito il racconto a suo figlio Andrea. Quando Enrico adulto stiamo parlando, finisce di raccontare, Andrea lo fissa per un po' a bocca aperta, poi gira lo sguardo sui campi colorati dalla luce di un sole ormai basso, come se dopo aver ascoltato quella storia gli apparissero diversi. «Ma è tutto vero?» chiede a suo padre. «Oh sì, ed è ancora tutto qui dentro», risponde l'uomo toccandosi una tempia. «Sono fatti che non potrò dimenticare mai, anche se è passato tanto tempo». «E sei ancora convinto che aveva ragione tuo nonno? Che a combinare tutte quelle cose fu lo spirito del grano?» Enrico pare pensarci. «A volte», dice, «cerco di persuadermi che fossero nel giusto mio padre, cioè tuo nonno, Paolo, medico, quindi rappresenta la scienza per definizione, e i tanti che la vedevano come lui. Quando Siro rese noto quello che era successo in Zen nel 1929, in molti giunse la conclusione che quel povero pazzo avesse semplicemente fatto adere a Carlotta ciò che lo aveva segnato da piccolo. Sai, non è raro che chi subisce un trauma o una violenza non possa liberarsene più la mente e da vittima diventi carnefice. Questa è la spiegazione razionale. Suo figlio annuisce. Sì, il ragionamento regge. Però, continua l'uomo, come ti ho detto, in quei giorni di luglio successe molto altro, molto più della morte di quei due bambini. E per quel molto altro di spiegazione razionale rassicurante non ne ho trovate mai. A meno di non ritenere, come molti fanno, che si trattò di un insieme di causalità, di strane casualità, di strane coincidenze. Ma di una conclusione simile non mi accontento, non dopo quello che ho visto e che ho vissuto. Io continuo a pensare che una qualche forza con la quale i contadini avevano un patto millenario, non ricevendo il tributo che le spettava, se lo sia presa da sola e con gli interessi, con enormi interessi, come per ammonirci e infine per punirci. E credo che avrebbe continuato a farlo se non avessimo capito e provveduto. Per questo siamo qui e per questo ti ho portato con me. Io, che c'entro io? L'uomo sospira. Quando è morto Siro, che per anni ho accompagnato insieme a Billo a compiere il rito del grano e del sangue, mi sono preso l'impegno di continuare quell'usanza, di essere il custode del patto. E dopo di me vorrei che fossi tu ad assumerti questo compito, perché sei mio figlio e di te mi posso fidare. Dopo quell'estate terribile, alcuni contadini ripresero a seguire le antiche tradizioni, ma sono passati 30 anni, i vecchi sono morti, quel passato si allontana e le nuove generazioni se lo stanno lasciando alle spalle. Non so se all'Ancimago, tranne me, sia rimasto qualcuno che continua a fare ciò che va fatto. So solo che non possiamo dimenticare e non possiamo tradire di nuovo la promessa. Conclusione del romanzo. Imboccarono il viottolo pieno di buche, raggiungono la strada, riattraversano il paese in senso contrario a quello dell'andata. Andrea non stacca lo sguardo dal finestrino. Adesso quel posto, in cui non era mai venuto e che prima gli era apparso insignificante, gli sembra di conoscerlo da sempre, e vi cerca gli scenari del racconto di suo padre. Quando si lasciano alle spalle le ultime case del borgo, ai lati della via sfilano solo enormi distese di grano. All'improvviso un rombo e una nube di polvere annunciano il lavoro potente della mietitrebbia. Andrea la osserva divorare le spighe e mentre passano oltre e si allontanano si volta indietro per seguire l'incedere rumoroso sulle terre. Poi, spostando lo sguardo alla sua destra, incontra quella di un occhio grande, sbiadito e lontano sull'orizzonte, la luna. Da quel blu violaceo di un cielo che si prepara alla sera sembra sorvegliare la campagna. Altri racconti e romanzi che ha scritto Araldo Baldini sono Gotico Rurale, che dice già tutto, Nebbia e Cenere, Nevicava Sangue, Faccia di Sale, Tre Mani nel Buio, Come il Lupo. Da un racconto di Araldo Baldini fu tratto anche una fiction TV nel 2001, Malaria, da un romanzo omonimo. Malaria scritto mal apostrofo aria. Questo era un romanzo. Torniamo, facciamo in tempo a dare un'occhiata ancora a uno o forse due racconti più brevi, ma non per questo meno inquietante. Avrete già a questo punto il suo stile, come dici Teresina, mi sembra chiaro il suo stile, è al confine. Tra l'altro viene dimostrata una regola della letteratura horror: il mostro più spaventoso è quello che non si vede. Infatti anche qua il finale è aperto, magari è stato un essere, se non in zegno, comunque un essere umano in carne e ossa tra piedi dei bambini, e le altre sono coincidenze. Potrebbe anche essere così. Possiamo chiuderci in questa spiegazione rassicurante.
Comunque non per niente la sua formazione, come dicevi all'inizio, è quella di antropologo, no? Sì. Di proprio studioso di
antichi riti.
Esatto, dei meandri della coscienza dell'uomo e dei riti. Comunque una suspense della Madonna.
Della Madonna, esatto. Ma proprio per l'ambiguità, l'incertezza. Adesso ti racconterò quello che devi sapere, adesso faremo quello che deve essere fatto. Fece il rito, ma non bastò. Niente andò come previsto. Spiaggia privata, questa è l'altra. Torniamo al mare, lasciamo le distese di grano a perdita d'occhio, che tra l'altro sono già inquietanti di per sé, perché non è abituato, anzi forse ancora di più perché ci nasce e ci vive, passa tutta la vita in mezzo a distese di grano, paesaggio sempre uguale in tutte le direzioni a perdita d'occhio. Torniamo alla località di mare, come abbiamo già visto nell'altro racconto. Spiaggia privata, questa volta è in prima persona, sempre al giorno d'oggi, siamo al giorno d'oggi, è raccontato in prima persona. Leggiamo. Ero arrivato da pochi giorni e già avevo dimenticato gli anni passati lontano. Come svaniti, tornare al paese d'infanzia è un tema che, come incipit, può sempre funzionare, a condizione di farlo bene, non esiste la formula magica. Però è uno spunto interessante, tornare al luogo dove si è passato l'infanzia dopo tanti anni e vedere cosa è cambiato. Tutto mi era tornato subito alla mente, nel sangue. Non avevo scordato il dialetto. Senza imbarazzo mi ritrovai immerso nel piacere di ascoltarlo, di parlarlo, di sentire che la mia voce poteva ancora pronunciare quei suoni nasali duri. E la mia mente poteva ancora pensare in una lingua a cui non ero più abituato da anni. È il mare. Oh, certo, ero stato molte altre volte al mare dopo che avevo lasciato il paese, in cui era possibile vederlo affacciandosi alla finestra. Sentirlo come rumore di fondo, intuirne l'umore dal profumo e dal colore delle onde. Ma non era la stessa cosa. Questo era il mio mare, e qui mare voleva dire per me non solo una massa d'acqua o una lingua di sabbia piena di turisti, ma fragorose burrasche d'inverno con rumore che arriva nei bar dove l'odore del caffè, la luce bassa del biliardo e le chiacchiere riscaldano e sono come un'isola nel grigio della nebbia e dell'acqua che copre la spiaggia e arriva a bagnare la strada. Significava il sentore della primavera colto nel vento in fondo al molo, con gli occhi fissi al galleggiante colorato e la lenza che scandaglia al fondo e offre bocconi traditori alla spigola o al muggine. Mentre, attutiti, dalla spiaggia ingombra ancora di tante conchiglie, bottiglie e tutto quello che il mare vomita d'inverno, vengono colpi, voci e rumori di gente che si affaccenda e ripara gli stabilimenti balneari, le cabine e le docce, in attesa all'inizio della stagione turistica. Il protagonista, che in questo caso è anche narratore, che racconta in prima persona, si chiama Francesco. Insieme a suo fratello ha rilevato un piccolo albergo nel paese, in questa località di mare, dove lui è nato e cresciuto, e dopodiché se n'era andato. In questo piccolo albergo lui arriva per mettere in funzione, insieme al fratello, questo piccolo albergo, con il piacere di ritrovare il suo passato. Scopre una piccola spiaggia. C'è una spiaggia in stato di abbandono, quindi piena di rifiuti, da cui viene il titolo spiaggia privata, piccola relativamente, ci potrebbero stare anche 100 persone. E gli viene l'idea di collegarla al suo albergo, sarebbe un attrattivo in più per il suo albergo. Questa spiaggia, piccola spiaggia privata, appartiene a Pino. che gestisce un bar-ristorante, che però per qualche motivo non la utilizza, la lascia nel totale abbandono. Lui vuole andare da Pino e chiedergli di cedergliela. Naturalmente è disposto a pagare il prezzo giusto, chiede a Pino semplicemente di dimmi un prezzo, a te non interessa, per il mio albergo invece sarebbe molto molto utile, dimmi un, ne possiamo parlare, anche perché Pino, come tutti gli altri del paese, lui li conosce tutti, li ha lasciati tanti anni prima e li ritrova adesso, tutti lo conoscono e lui conosce tutti. Leggiamo. Era una mattina di maggio e il mare era piatto, appena uno sciacquio tradiva l'arrivo di onde cortissime e leggere, come il respiro di uno che dorme. Sulla sua superficie accecante di sole, a largo si indovinavano controluce le sagome nere di alcuni pescherecci e solo a tratti l'aria si muoveva per il soffio stanco di un debole vento di terra. Una bambina dai capelli castano chiari e lentiggini era seduta sui sassi della scogliera a guardare il mare. Aveva la sottana bagnata appiccicata alle gambe. Quando mi avvicinai, si girò e mi fissò con due strani occhi grigi e insistenti. Abbozzai un sorriso, ma lei non cambiò la sua espressione accigliata e intenta. Mi sentii imbarazzato sotto quello sguardo che non mi lasciava e, camminando a fatica nella sabbia, mi diressi al locale di Pino, dove alcune persone stavano lavorando alla riapertura ormai imminente. Gli elementi ci sono tutti. Francesco, che racconta in prima persona, ci racconta che va da Pino, gli propone l'affare della spiaggia. Pino gli dice no, ma non ne fai niente di quella spiaggia, perché non è, se è questione di prezzo ne possiamo parlare. No, dice Pino, perché io quella spiaggia lo lascio per mia figlia, lei cosa fa? Niente, sta lì, gioca, le piace, a quanto pare, voglio lasciarlo per lei. Ma sarebbe quella bambina che ho visto prima sulla spiaggia? Pino sobbalza, l'hai vista? Sì, l'ho vista, sono passato dalla spiaggia e l'ho vista, e lei? Sì, è lei. Mi sembra assurdo una bambina, e tra l'altro quella spiaggia va bene per 100 persone, e poi la spiaggia è pure in stato di abbandono, brutta e sporca, e tu lasci la bambina lì? No, non voglio. Pino taglia il discorso, è sempre stato così, mi va bene così, sì, potrei guadagnare di più, ma non mi interessa, il mio ristorante mi basta, va bene così, e non ne vuole parlare. Francesco non è convinto, gli sembra assurda questa cosa. Sia per il proprio interesse per collegare la spiaggia al suo albergo, ma anche perché la spiegazione di Pino non è una spiegazione, non è chiara. Andiamo avanti a leggere. E scopre altre cose strane nei giorni successivi. Per tornare all'albergo ripassai dalla spiaggia. La bambina era in acqua fino alle ginocchia, con l'orlo della sottana bagno, immobile, figura netta contro il luccichio del mare. Quando mi vide, venne a riva, camminò piano verso di me e cominciò a sorridere. Mi fermai, le feci un cenno con la mano e aspettai che mi raggiungesse. Solo quando fu più vicina mi accorsi che più che un sorriso, la sua era una smorfia. Gli occhi erano cattivi, le mani chiuse a pugno, i nervi delle piccole braccia erano tirate e tutto il suo viso appariva deformato in un ghigno orribile. Mi girai e me ne andai a passo svelto, senza voltarmi. A poco Francesco si informa ad altri del paese che, come vi ricorderete, lo conoscono, anche non si vedono da anni, ma si ricordano di lui. Lui conosce tutti. E tutti gli forniscono risposte vaghe. Sì, c'è quella bambina, ma è sempre stato così, lasciamo le cose al paese, va bene che sia così. E la bambina, tra l'altro, lui si è fatto anche un'idea, la bambina è squilibrata, è ritardata, perlomeno. Poi passa diverse volte sulla spiaggia e si accorge che la bambina è lì a tutte le ore, compresa la notte. È squilibrata, ritardata o è pazza. Suo padre Pino, anziché farla mettere in una comunità o da qualche altra parte o curarla adeguatamente, la lascia in stato d'abbandono su questa spiaggia, che a sua volta è stato d'abbandono, quindi in mezzo ai rifiuti. Prima stranezza. Seconda stranezza, sembra che nel paese tutti lo sappiano, ma nessuno importi nulla. E con tutte le persone con cui parla cambiano discorso. Beh, è sempre stato così, va bene così. Lui vado a parlare col comandante dei vigili, dice, ma guarda che il comandante dei vigili lo sa, l'ha sempre saputo, e anche lui pensa che sia bene lasciare tutto così per il bene del paese. Vediamo questo scambio d'opinione di Francesco con suo fratello. Fu dagli ospiti dell'albergo che seppe qualcosa di più della bambina. Più o meno tutti avevano tentato, in cerca di maggiore tranquillità, di andare a prendere il sole o di fare il bagno nel tratto di spiaggia deserta, ma lei si era comportata in modo così imprevedibile e aggressivo che dopo qualche giorno nessuno aveva più provato a invadere quello che pareva essere il suo territorio. Credo di cominciare a capire, dissi una sera a mio fratello mentre cenavamo, la piccola è pazza. E Pino se ne libera così, lasciandole quel tratto di sabbia dove non disturbi i clienti. Non la vuole mettere in un istituto, ma non la vuole nemmeno tra i piedi, e noi siamo fregati. Se le cose stanno davvero così, più che altro è fregata lei, povera piccola, annuì tagliando con rabbia da bistecca. Già, hai ragione, roba da terzo mondo, ma che posto è diventato questo? Non lo riconosco, qui la gente è sempre stata generosa e gentile. Quando ero a Milano ho sempre ricordato con rimpianto come un paradiso, invece guarda un po'. Mio fratello versò vino bianco nei nostri bicchieri. Forse ti sbagli, non è pazzo, forse è Pino che è diventato strambo con l'età. È pazza, e neanche poco, basta vederla per rendersene conto, l'hai vista tu? Io non ci vado mai sulla spiaggia, non ci va nessuno là dove sta lei. I turisti se li infischiano e si piazzano da un'altra parte a prendere il sole, d'altronde non è mica un problema loro, restano una settimana e poi se ne vanno, ma la gente di qui, Cristo, perché non fa qualcosa? L'affare della spiaggia da collegare all'albergo passa in secondo piano. Adesso Francesco è indignato per il trattamento che viene, l'abbandono in cui viene lasciata questa bambina evidentemente ritardata. È indignato per questo e vuole fare qualcosa. E siamo, arriviamo alla conclusione del racconto. Quella sera stessa Eugenio mi telefonò dopo l'ora di cena e mi disse che voleva parlarmi della questione che nel pomeriggio avevamo discusso al bar. Era stato il mio migliore amico, era una persona che avevo sempre conosciuto come intelligente e sensibile, non vedevo l'ora di sentire da lui a tu per tu cosa avesse da dirmi in proposito. Avevo una pizzeria a 200 metri dal mio albergo, sulla stessa strada del lungomare, fiancheggiante la pineta. Mi incamminai respirando l'odore degli alberi e quello del mare, che ancora era agitato e si sentiva rumoreggiare. Eugenio era alla cassa, appena mi vide entrare nel locale chiamò sua moglie, si fece sostituire e venne a sedersi a un tavolo con me. Fuori, sulla veranda, senti, mi disse, vorrei parlarti della faccenda della figlia di Pino, ho visto che oggi ci sei rimasto male, io lo guardavo senza dire niente, beh, continuò lui, io penso che questa storia la devi lasciare perdere, è meglio per tutto il paese, sentivo la rabbia montare, piantai i miei occhi nei suoi e gli risposi alzando la voce, è meglio per il paese che cosa? Che quella bambina ammalata nel cervello venga lasciata abbandonata giorno e notte su un pezzo di spiaggia deserta dove sta confinata come in un lazzaretto, è meglio perché? Pino... Perché così non dà fastidio ai turisti? E lei non pensate, Eugenio, mi fece cenno disperatamente con la mano di abbassare la voce. Calmati, Francesco. Ho detto che è meglio per tutto il paese se non si parla di questa faccenda. Ed è così. Tra l'altro è meglio anche per te, che adesso hai l'albergo qui e con quello ci devi vivere. Si passò una mano sulla faccia e continuò. Già, è un miracolo che questa storia non si risappia altrove, che non sia finita sui giornali. Sui giornali ce la faccio finire io se qui non cambia qualcosa. Cosa deve cambiare? È già successo anche troppo. Siamo già di fronte a qualcosa di così strano che non potresti crederci, non potresti crederci neppure se te lo raccontassi io, che sono tuo amico da quando siamo nati. È incredibile, sì, ci puoi giurare. Nemmeno in un film l'ho mai visto una cosa del genere. A lui, già, hai ragione, nemmeno in un film. Respirai a fondo, sempre più sconcertato e arrabbiato. Ma insomma, davvero pensate che possa nuocere ai vostri dannati interessi ammettere che c'è una bambina pazza e bisognosa di cure? Non è pazza, Francesco. Adesso Eugenio parlava guardando in basso verso la tovaglia a scacchi sul tavolino. Tacque un attimo, sospirò, poi disse, è morta. Morta annegata, là, davanti a quel pezzo di spiaggia, più di 7 anni fa. Mi alzai in silenzio, stordito, come colpito da un pugno in faccia, e lentamente me ne tornai verso l'albergo. Davanti al tratto di spiaggia, abbandonata, oltre la pineta nera, il mare sembrava ruggire ancora più forte. Questo è un altro esempio di finale aperto. Le possibilità sono due. Uno, la bambina è morta. Quella che c'è sulla spiaggia è un fantasma. Ma, cosa ancora più inquietante, tutto il paese lo sa, accetta questo fatto e ci convive. Non può farci niente, non sa come fa a succedere, ma è successo e quindi lo accetta. Possibilità numero due, la bambina è in carne e ossa, ma tutti quelli del paese sono in preda, hanno questo delirio, cioè sono pazzi, hanno questo delirio collettivo che sono convinti che è un fantasma, e non so quale hanno tutti lo stesso delirio, quale sia più inquietante delle due possibilità non saprei dire. I racconti che abbiamo visto sono contenuti nella raccolta Bambini, Ragni e altri predatori di Eraldo Baldini. Gli altri racconti sono di questo genere. Avete visto che non ci sono vampiri, non ci sono lupi mannari, non c'è sangue, non c'è violenza, o almeno esplicita e apparente. Siamo sempre sul confine labile, per questo ancora più inquietante. Altri racconti sono Affetti familiari, La bestia della palude, e poi c'era L'uomo occhi marci, Il carognone, L'uccisore e altri. Eraldo Baldini ha scritto anche dei saggi, oltre che dei romanzi. Non ci occupiamo di saggi, però almeno uno vogliamo accendere, perché in tema è nel tema di questa puntata. Questo saggio si intitola Halloween, sottotitolo Nei giorni che i morti ritornano. Tutte le sorprese di una festa più antica e più italiana di quanto pensiate. E racconta la storia di Halloween, che arriva dall'America ma in realtà ritorna, perché è nata in Europa moltissimi anni, non si sa quando è nata, in un tempo millenario. Non si chiamava Halloween, Halloween tra l'altro vuol dire All Owen, tutti santi in inglese medievale, in inglese arcaico, però in realtà è ancora più antica e va oltre, viene comunemente considerata una festa celtica che si era portata in America dagli immigrati irlandesi, ma in realtà è molto più antica e molto più ampia, come ci racconta Eraldo Baldini insieme allo studioso Giuseppe Bellosi, anche lui studioso, in questo lungo excursus. Leggiamo soltanto l'inizio, che ci dà l'idea di cosa parliamo, di questo Halloween. È innegabile che la festa di Halloween stia sempre più prendendo piede anche in Italia, tanto da proporsi oggi, soprattutto per le nuove generazioni, come uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell'anno. Bambini mascherati che girano per le case a gridare il loro dolcetto scherzetto, feste a tema nei locali pubblici e nei centri piccoli e grandi, zucche intagliate, eccetera. Tutti gli elementi di questa celebrazione ci sono sempre più familiari e stanno per molti diventando irrinunciabili. Ciò non ha mancato e non manca di suscitare, anche nelle pagine dei giornali e nelle trasmissioni televisive, un dibattito che vede da una parte i favorevoli, dall'altra coloro che storcono il naso davanti a una festa ritenuta importata, estranea alle nostre tradizioni, quindi da noi assolutamente fuori luogo, assurda, frutta solo di imitazione. Ora, se è vero che il boom odierno è senza dubbio dovuto a suggestioni cinematografiche, televisive e letterarie provenienti da oltreoceano, io ne dico una per tutte, Snoopy, che cerca il grande cocomero, è vero altrettanto che nel folklore di tutte le regioni italiane, nei giorni che vanno dalla vigilia di Ogni Santi, cioè dal 31 ottobre, al giorno di San Martino, 11 novembre, legati, come vedremo, in un continuum celebrativo, sono da tempo immemorabile presenti, o almeno lo erano fino a pochi decenni fa, tutti gli elementi costitutivi della festa, basati sulla celebrazione di un importante spartiacque calendariale aperto al ritorno dei morti. Dalle Alpi alla Sicilia troviamo, o perlomeno trovavamo, in abbondanza, in quelle date, riti di accoglienza per i defunti, questue di bambini e di poveri nelle case, dolci tradizionali dal nome macabro, come ad esempio cassa da morto, zucche intagliate, feste con cene di bagioni, pratiche divinatorie, racconti terrificanti. Questa dimostrazione che l'intero bagaglio della festa è, non solo, come ovvio, di derivazione europea, ma anche di larghissima diffusione, che supera, forse precede, i confini della cultura celtica a cui normalmente è attribuito. La parte interessante di questo saggio, che vi invito a trovare, Halloween di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, è che c'è un racconto, una ricerca di tutte le regioni italiane, una per una, in cui si rintracciano e si descrivono i riti che rientrano più o meno lontanamente, o che ci ricordano quella che viene considerata una festa di importazione americana.
Quindi viene raccontato anche a su molto molto, che è ciò che si dice quando si fa la questua in Sardegna.
Raccontaci due parole.
Ma io ho poco da dire, so che i grandi, gli adulti, quelli dell'età dei miei genitori, quindi gli attuali settantenni, così, quando ha cominciato a tornare di moda, cioè a venire di moda la tradizione americana di Halloween, hanno detto sì, loro hanno cominciato a riesumare, a ricordare che quando erano ragazzini loro si faceva la questua a Ognissanti, e si diceva, invece che trick or trade, o quello che si dice adesso in italiano, scherzetto, dolcetto scherzetto, loro dicevano assumoltu moltu, e appunto i ragazzini andavano di casa in casa chiedendo quello che all'epoca erano magari noci, frutta, o, insomma,
molto prima
caramelle meno elaborate di quelle che si danno adesso.
Ricordiamo anche che non tutti sanno che il periodo della giornata più misterioso e minaccioso che siamo abituati a considerare la notte, come a cui ci hanno abituati i vampiri e tanti racconti film dell'orrore, non è sempre stato così. Una volta il periodo della giornata più misterioso e minaccioso era mezzogiorno, perché mezzogiorno è il momento in cui il sole sfolgora il centro del cielo, tutto il mondo si ferma o rallenta, persino gli oggetti non proiettano ombra e quindi si attenuano i confini tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e tutto può succedere. Il periodo, la paura è stata associata alla notte a partire soltanto dal periodo romantico. Prima era mezzogiorno, il momento strano dove i morti possono comunicare con i vivi e viceversa, mezzogiorno. E si conclude il saggio a Lovel con tutta questa carrellata regione per regione d'Italia, dove ci sono questi riti, come ci hai ricordato anche tu, Teresina, ben prima che arrivasse dall'America, che quindi quello dell'America in realtà è un ritorno. Il saggio si conclude con: siamo arrivati alla fine del viaggio nel folklore delle regioni d'Italia. Torniamo portando con noi una convinzione: l'America è lontana, ma Halloween è qui, c'è sempre stata. Siamo a riepilogo, possiamo tornare su questo argomento, fateci sapere se vi è interessato con Eraldo Baldini o con altri autori che hanno toccato le stesse tematiche. Per chi fosse interessato a queste tematiche, oltre ad altri racconti e romanzi di Eraldo Baldini, che vi consiglio di andare a leggere, ci sono anche dei saggi, ve ne cito qualcuno, alcuni dei tanti. Carlo Ginzburg, nato nel 1939, un saggio che vi consiglio è I Benandanti, ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra 500 e 600. Sempre Carlo Ginzburg, Storie notturne, una decifrazione del Sabba. Andiamo più indietro del tempo, Ernesto De Martino, 1908, nato nel 1908 e morto nel 1965, Il mondo magico, prolegomeni a una storia del magismo, del 1948. E poi di Ernesto De Martino, Sud e magia, del 1959. Poi, per chi fosse interessato a questo argomento, stiamo parlando di saggi, Gianni Bosio, L'intellettuale rovesciato, sottotitolo Interventi e ricerche sull'emergenza di interesse verso le forme di espressione e di organizzazione spontanee nel mondo popolare proletario. Le edizioni Milano Edizioni Bella Ciao del 1975. Ho ragione di pensare che non esista più questa
casa editrice.
Ma il libro forse potete ancora trovarlo. E concludo con, per chi fosse interessato a questo argomento, Massimo Centini, L'uomo selvatico. Dalla creatura silvestre dei miti alpini allo Yeti nepalese. Per uomo selvatico si intende l'essere umano che si è arrestato a un grado inferiore, volontariamente o meno, a un grado inferiore dell'evoluzione rispetto a noi. Oppure, questa è l'altra variante dell'uomo selvatico, ha raggiunto la nostra evoluzione, ma poi volontariamente se n'è distaccato ed ha fatto lui un passo indietro ed è tornato a rifugiarsi nei boschi sulle montagne. Ebbene, questo mito dell'uomo selvatico esiste in tutto il mondo, il più famoso, ma non ludico, l'unico, e lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi, ma in realtà esiste in tutto il mondo, dalle montagne rocciose dell'America al deserto del Gobi, all'Africa, all'Europa, ed esiste la variante italiana di questo saggio, l'uomo selvatico. Naturalmente, per il tema di questa puntata, io richiamo l'attenzione sulla variante italiana, l'homo servai, che è molto diffuso, forse quasi dimenticato, ma esiste l'uomo diffuso dell'uomo selvatico, che i giovani se ne sono dimenticati ma i vecchi lo sanno, ci osserva dal folto dei boschi e dalla cima delle montagne, ed è una presenza che può essere minacciosa come può essere anche benevola. Secondo varianti dei racconti popolari, l'uomo non servai si avvicina qualche volta ai paesi incuriosito, si affaccia dalle finestre delle stalle dove le donne si riunivano per filare tessere e conversare tra loro, che si spaventavano le prime volte, ma poi si abituavano a questa presenza discreta e non ci facevano più caso. Long Survive, che ogni tanto si avvicina e poi scompare di nuovo.
Comunque qualche eremita c'è sempre intorno ai paesi.
Ecco la spiegazione razionale.
Va bene Riccardo, passiamo ai saluti, sono le 5 e 4 minuti. O sforiamo ancora un po'?
No, dobbiamo cedere il microfono, purtroppo.
Benissimo, allora.
Anzi, lo cediamo con piacere, rimanete comunque in ascolto sempre sui 105 e 250.
Dall'altra parte del vetro già scoppia una piccola rivolta. Comunque sì, noi stiamo per cedere i microfoni. Grazie a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice che sono stati con noi quest'oggi. Grazie per chi ci ha scritto al 34666 73263. Riccardo, l'appuntamento è mercoledì prossimo.
È mercoledì prossimo, non conosco il tema. Sarai ancora tu, se sei d'accordo, se ti va.
Va bene.
Ancora per uno, non, ancora un po'.
Allora, l'orario è sempre lo stesso, quindi dalle 15.30 alle 17 sui 105 e 250 di Blackout. Restate all'ascolto. Ciao Riccardo, grazie mille.